In altre parole,
8:18 in punto e come ogni giorno l'appuntamento con, potremmo dire, l'opinione del mattino con In altre parole ci fa ritrovare con piacere il professor Dino Gavinelli che sta curando questa settimana. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Ricordo che lei insegna geografia, ordinario di geografia alla Statale di Milano, dove è stato presidente della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale. Attualmente presiede il Centro Studi Problemi Internazionali e dirige la rivista Geography Notebooks. Ieri mattina con Massimo Zenari cercavate di raccontare la nuova via della seta cinese, quell'iniziativa strategica di cui in Italia si parlò molto fino a qualche anno fa col governo Conte, che aveva firmato un protocollo d'intesa poi lasciato un po' cadere dal governo successivo. Ma l'idea della Cina comunque rimane in piedi di creare dei collegamenti commerciali più stretti con il continente eurasiatico, sia via terra che via mare. E è chiaro che l'importanza della Cina strategica ci confronta con un interrogativo importante. Stiamo andando verso un millennio cinese, come spesso lo storico Alessandro Barbero dice nelle sue conferenze, cioè il futuro, i prossimi secoli saranno caratterizzati dall'egemonia del popolo dei fiori, degli Han. Allora, le grandi trasformazioni politiche, professore, economiche, finanziarie dell'ultimo decennio hanno intaccato, lo sappiamo, l'ordine mondiale nato dalla Seconda Guerra Mondiale con l'egemonia americana, anglosassone, alleata, diciamo. Questo ordine è ormai alle nostre spalle, stiamo entrando in una nuova fase dove dobbiamo anche identificare nuovi protagonisti?
Beh, sì, direi che l'ordine mondiale, diciamo, nato dopo il 45, che poggiava sulla creazione dell'ONU e di tutte le agenzie specializzate di cui si parlava anche nei giorni scorsi, è stato promosso soprattutto dagli Stati Uniti, che hanno anche accettato poi nei decenni successivi il processo di integrazione economica europea come ulteriore barriera, prima contro l'URSS e poi oggi, come sappiamo, contro la Russia. C'è stata questa utopia di un mondo più integrato, più mobile, più collaborativo, grazie alla globalizzazione, diciamo, economica di stampo neoliberale, soprattutto in un trentennio che va dalla caduta del muro negli anni 90 di Berlino fino al 2020, apparentemente più inclusivo, diciamo. Tuttavia nessuno all'epoca, anche in questo trentennio, ha pensato che il cosiddetto sud del mondo non era stato coinvolto in questo progetto, prima bipolare USA-URSS e poi dopo unipolare statunitense. Un sud del mondo che nel frattempo ha visto, appunto, apparire una Cina comunista nel 49 e soprattutto l'arrivo di decine di nuovi stati, ex colonie diventati indipendenti e non sempre in modo pacifico, l'India del 47, tutta l'Africa francofona e anglofona degli anni 60, la guerra in Algeria e poi ancora le ex colonie portoghesi, la guerra in Vietnam, eccetera. È logico dunque pensare che i nuovi arrivati vogliano, diciamo, un nuovo equilibrio mondiale multipolare, più vicino ai loro interessi. In questo peraltro sono, a mio parere, motivati dalla crescita demografica ed economica e facilitata, diciamocela pure, anche da alcuni scivoloni dell'Occidente. Pensiamo alla teoria dell'American First di Trump, al Covid-19 con tutti i vaccini che erano disponibili solo per i paesi più avanzati, l'irrigidimento dei confini e tante, la guerra palestinese che sappiamo adesso e la sconfitta poi degli USA e degli alleati in Afghanistan nel 21.
C'è tanto, beh, chiaro, quando si ragiona sulla geopolitica in questi termini c'è tanto sul quale riflettere, ma rimanendo sui paesi emergenti, professore, o del sud globale, è una categoria di stati, evidentemente, lei lo ricorda, molto vasta, molto variegata, difficile trovare degli elementi che li possano accomunare se non il fatto di non essere considerati occidente. Ma esistono questi elementi? Si può categorizzare tutto quello che non è primo mondo?
Sì, diciamo in parte si può fare, perché i paesi emergenti ovviamente manifestano alcuni tratti, chiamiamo demografici, sociali, economici, politici e istituzionali comuni, ma nel contempo hanno anche delle notevoli differenze. hanno diversi sistemi politici, più o meno democratici, hanno una popolazione in alcuni casi molto numerosa, perché oltre ai due colossi, India e Cina, abbiamo almeno quattro paesi con più di 200 milioni di abitanti, Indonesia, Pakistan, Brasile, Nigeria e altri addirittura con più di 100 milioni. Oppure dall'altra parte abbiamo popolazioni molto esigue, pensiamo ai microstati del Pacifico, dei Caraibi, e quindi che non sempre hanno completato tutti la transizione demografica, non tutti hanno generato una classe media con un significativo potere di acquisto, eccetera. Tra le differenze più significative troviamo sicuramente quelle in campo militare. Alcuni investono delle cifre enormi, l'esempio più eclatante è quello della Corea del Nord, che è un paese sull'orlo della fame, ma che investe quasi tutto appunto nelle armi, e alcuni hanno delle diverse prospettive di crescita sul medio-lungo, altri hanno un diverso grado di inserimento nei circuiti economici mondiali. E poi pesa molto anche il fatto di dove si trovano nel contesto geopolitico, regionale, geoeconomico, cioè essere un paese del Medio Oriente, come sappiamo, del Sahel, non è come essere un paese nell'Africa del Sud o nelle isole intorno all'Africa al sicuro o dell'America centrale. Poi molti paesi resistono anche a ampie sacche di povertà, spesso concentrate negli spazi rurali, nelle regioni più difficili e in quelle periferie urbane più o meno informali, che hanno dilatato un'urbanizzazione, diciamo, in geografia direi in maniera difficile, spazialmente gerarchica, che delimita brutalmente i quartieri ricchi e i quartieri poveri, ha originato tutti questi slums, favelas e bidonville. Quindi, insomma, è una categoria molto ampia dove sviluppo e sottosviluppo, non solo in senso economico, si affiancano e fanno molte differenze tra questi paesi.
Io citavo così, con una battuta quasi, l'idea del millennio cinese, ovvero del terzo millennio, di come potrebbe prendere forma, ma noi cosa possiamo immaginare più concretamente? Stiamo andando verso un mondo nuovo, multipolare, con il G20 e i BRICS come nuovi protagonisti?
Beh, allora, nel 2001 nasce intanto questo gruppo che si chiamava solo BRIC. BRICS è diventato nel 2011, aggiungendo Sudafrica per dare un esempio proprio di coinvolgimento di questo continente emarginato che è l'Africa. Sono stati intenzionati sicuramente a riprendere in mano il proprio destino dopo anni di allineamento sistematico agli USA e alle ex potenze coloniali europee. E hanno degli aspetti sicuramente molto interessanti. Hanno la norma dell'uguaglianza tra i BRICS come antitesi consapevole a tutto il modello gerarchico dell'ONU che privilegia, abbiamo detto, da 7 decenni circa gli Stati Uniti, con tutto il sistema del diritto di veto
Eh sì.
al Consiglio di sicurezza che paralizza sostanzialmente qualsiasi iniziativa. Quindi c'è questa volontà di costruire, diciamo, un'architettura geopolitica globale più sostenibile, in grado di supportare un sistema istituzionale, economico, finanziario e commerciale più equilibrato e interdipendente, che non sia gestito soltanto dai paesi più avanzati, che non sia basato solo sul dollaro come moneta globale. Quindi raggiungere questi obiettivi di sicuro, tra l'altro, è favorito dal fatto che nessuno di questi paesi interferisce negli altri dal punto di vista politico. Ognuno ha le proprie alleanze, le proprie linee di politica estera, ogni anno c'è un summit, c'è una conferenza diplomatica a turno in uno dei 5 stati e diciamo nel 2014, sull'onda anche poi della Via della Seta di ieri di cui si diceva, è nata anche la nuova banca di sviluppo, la NBD, che ha sede a Shanghai, una banca complementare a quella della Banca Mondiale e del Fondo Monetario, e il presidente, non a caso, attualmente è la Dilma Rousseff, l'ex presidente del Brasile, e poi vi hanno aderito a questa banca anche molti altri paesi emergenti, l'Egitto, gli Emirati Arabi, il Bangladesh. Sono aree di intervento interessanti che fanno molta presa in questo momento nei paesi in via di sviluppo, perché si occupa di energia, efficienza energetica, infrastrutture, trasporti, acqua, protezione dell'ambiente, programmi sociali di sviluppo, sviluppo tecnologico, digitale, educazione. Leggevo l'altro giorno che punta questa banca ad avere uno stock di prestiti di circa 350 miliardi entro il 2030 da usare esclusivamente verso il sud globale. Quindi molti paesi del sud del mondo sono affascinati da tutti questi aspetti rispetto alle retoriche della cooperazione internazionale, del Fondo Monetario e tutto il resto, insomma, e anche di un Occidente che spesso usa due pesi e due
Eh
misure,
sì, insomma,
insomma.
un approccio più pragmatico quello dei BRICS, più su basi egualitarie, più commerciali e anche scevro da quella retorica, che poi spesso è solo retorica, del rispetto delle pari uguaglianze, dei diritti civili, che di fatto lo vediamo, è più una facciata, soprattutto ultimamente. La fase attuale, la fase geostorica attuale, evidenzia, lei lo diceva, alcune grandi questioni ancora in sospeso, ma possiamo immaginare quale sia anche la posta in gioco per l'umanità in un prossimo futuro?
Bella domanda.
Sì, e
Allora, se i
tra l'altro
paesi,
abbiamo 2 minuti,
diciamo,
per cui sarà
sì,
una
ma faccio, sono
difficile.
sintetico. Se i paesi più avanzati, gliela faccio breve, vogliono mantenere un contatto con i paesi del sud del mondo e aprire un dialogo utile a tutti gli abitanti del nostro pianeta, anche quindi per noi dovrebbero rivedere le relazioni socio-economiche, politiche e culturali sinora messe in essere che penalizzano il sud globale, creare nuove tipologie di relazioni più rispettose dell'altro e dell'altrove e non utili solo per Washington e le altre capitali più ricche, smettere di usare due pesi di due misure nella gestione delle relazioni internazionali e negli interventi militari, perché Iraq, Siria, Afghanistan, Libia e Yemen non sembrano esperimenti occidentali ben riusciti, se vogliamo usare un eufemismo. Bisogna rivedere questo sistema istituzionale dell'ONU che al momento esclude il paese più popoloso del mondo, l'India, che è trattato come un semplice membro, né più né meno come San Marino, con tutto il rispetto per San Marino e i microstati, e ha 1,5 miliardi di persone che non hanno voce in capitolo. E bisognerebbe poi infine forse prevenire anche le attuali solidarietà tra le diverse autocrazie e regimi autoritari, l'unica alternativa è avviare coraggiosi processi e costosi, me ne rendo conto, di cooperazione e sviluppo e avere delle visioni più lungimiranti che non siano solo di tipo geostrategico e militare, se ovviamente vogliamo cambiare qualcosa.
Certo, capisco. Professore, grazie. Dino Gavinelli, lo ritroverete anche domani alle 8:18. Io mi porto via da questa riflessione, della quale la ringrazio, l'immagine di un San Marino alle Nazioni Unite. Scappa un po' da ridere, che abbia lo stesso peso dell'India, pur essendo qualche milionesimo di volte più piccolo.
Più piccolo.
Grazie mille, professore. Ci
Buona
sarebbe da
giornata.
ridiamo per non piangere, mettiamola così.
Lo so, lo
Buona
so, lo
giornata, a
so.
domani.
Buona giornata a voi tutti, arrivederci.
Rete 2.